Leggiamo nell'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, dal verso 18. Capitolo 8, dal verso 18. Perché io fo ragione che le sofferenze del tempo presente non son punto da uguagliare alla gloria che sarà manifestata verso noi, poiché l'intento e il desiderio del mondo creato aspetta la manifestazione dei figliuoli di Dio. Perché il mondo creato è stato sottoposto alla vanità, non di sua propria inclinazione, ma per colui che l'ha sottoposto ad essa, con la speranza che il mondo creato ancora sarà liberato dalla servitù della corruzione e messo nella libertà della gloria dei figliuoli di Dio. Perché noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme e travaglia, e non solo esso, ma ancora noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, gemiamo in noi medesimi, aspettando la dotazione, la redenzione del nostro corpo, perché noi siamo salvati per speranza. Or la speranza alla quale si vede non è speranza, poiché perché spererebbe altri ancora ciò che egli vede? E se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimenti ancora lo Spirito solleva le nostre debolezze, perché noi non sappiamo ciò che dobbiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito interviene egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce qual sia il sentimento e l'affetto dello Spirito, poiché esso interviene per i santi secondo il Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene a coloro che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché coloro che egli ha innanzi conosciuti li ha già Dio predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, a ciò che egli sia il primogenito fra molti fratelli. E coloro che egli ha predestinati, essi è già Dio chiamati, e coloro che egli ha chiamati, essi è già Dio giustificati, e coloro che egli ha giustificati, essi è già Dio glorificati. Meditiamo le parole del versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene a coloro che amano il Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. È un verso che afferma una verità elementare, che ci istruisce intorno ad un soggetto cristiano molto conosciuto, ma dobbiamo altresì ammettere che è uno di quei versi che dobbiamo leggere e ricordare continuamente, perché continuamente dobbiamo intrattenerci intorno al soggetto spirituale che affronta, e questo soprattutto in conseguenza del fatto che questo soggetto ci intrattiene intorno a circostanze della nostra vita che si ripetano quotidianamente, che siamo chiamati a vivere tutti i giorni del nostro pellegrinaggio, che si rinnovano per noi attraverso il nostro cammino in questa terra. E credo di essere nel vero affermando che queste circostanze si presentano a tutti indistintamente. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene a coloro che amano Dio. E quando ripetiamo queste parole, credo che indiscriminatamente tutti i credenti vanno con la mente non tanto alle cose belle, alle circostanze felici, alle situazioni allettanti del cammino, quanto alle prove, alle contrarietà e alle pene che si incontrano davanti ai passi. E proprio pensando a queste situazioni difficili, a questi momenti duri, a questi conflitti, a queste tentazioni che si rinnovano per tutti, proprio pensando a questo, i cristiani continuano ad andare con la mente alle parole di Paolo e ad approfondire il significato di questo verso. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Dio. Naturalmente vogliamo ricordare che l'Apostolo, parlando di tutte le cose, non ne esclude nessuna, non esclude neanche le cose belle, le cose felici, le cose che ci danno gioia, che producono allegrezza, le cose che costituiscono per noi vittoria, progresso, successo. Ma a riguardo di queste cose sembra che non abbiamo bisogno di essere istruiti, di ricordare questo passo della Scrittura, perché per noi è pacifico, è scontato che le cose che ci danno gioia ci incoraggiano, le cose che producono allegrezza ci vivificano, le cose che si presentano in senso favorevole davanti a noi ci aiutano a camminare speditamente. L'Apostolo Paolo però include anche quelle cose, ma assieme a quelle cose, torno a ripetere insistentemente, include anche quelle circostanze che noi giudichiamo negative, quelle situazioni che noi guardiamo e guardiamo con tristezza perché pensiamo che rappresentano un ostacolo, un peso per la nostra vita. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene a coloro che amano Dio. Ma prima di entrare nell'argomento che già ho anticipato, vorrei fermarmi per un momento proprio sulla prima parte di questo verso. Or noi sappiamo. Naturalmente Paolo si riferisce a se stesso e si riferisce a quanti insieme con lui lavoravano nel campo del Signore e si riferisce anche a tutti quei credenti, a tutti quei cristiani maturi che avevano non solo realizzato un'autentica esperienza spirituale, ma che la stavano vivendo e vivendo pienamente nella grazia del Signore. Noi sappiamo, e proprio perché abbiamo questa luce, questa conoscenza, noi possiamo affrontare il combattimento, andare incontro alle situazioni più dure, più difficili, con serenità, nella forza del Signore, irrobustiti dalla grazia di Dio. Non solo affrontare le situazioni e il combattimento, ma vincere nel nome del Signore. E mi sembra che le parole di Paolo ci riportano alla mente la dichiarazione del Signor Gesù: se voi perseverate nella mia parola, voi sarete veramente miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi francherà, vi farà liberi. Ma è necessario che perseverate nella mia parola, è necessario che perseverando nella mia parola arrivate a conoscere la verità, perché soltanto nella conoscenza autentica della verità voi acquistate la libertà, quella libertà che è la vittoria per il vostro spirito, che è la forza della vostra esperienza spirituale. Se unisco le parole di Paolo a quelle del Signor Gesù, non posso fare a meno di fare le considerazioni cristiane che ci vengono proposte, e non solo da questo passo della Scrittura. Per vivere certe verità e per realizzarle in benedizioni nella nostra vita è necessario che queste verità facciano parte della nostra conoscenza, ma della nostra conoscenza nel senso autentico di questa parola, secondo il significato più profondo di questo termine. Perché quante volte noi dichiariamo di sapere questo e di sapere quello, di conoscere questa verità e di conoscere quest'altra verità, ma quando poi veniamo verificati attraverso le circostanze e le situazioni che si presentano, noi dimostriamo di non avere una vera conoscenza, e lo dimostriamo proprio in conseguenza del fatto che noi non siamo liberi, veramente liberi. E facendo un'applicazione proprio al verso che sta davanti a noi, è un'applicazione estremamente facile, posso ricordare che tanti e tanti cristiani, che pure ripetono e ripetono con convinzione, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio, poi quando incontrano cose spiacevoli, situazioni difficili, circostanze che rappresentano un'opposizione al loro cammino, qualche volta cessano persino di essere cristiani, e cessano di essere cristiani nel senso che vengono sopraffatti dagli spaventi, che vengono spezzati dal timore, che vengono condizionati dalle preoccupazioni che si affollano alla mente e al cuore. Perdono la serenità, la tranquillità, cari nel Signore, cadono nell'identica situazione nella quale cadono coloro che non sanno questo, e non lo sanno proprio perché non appartiene a loro questa verità, che gli uomini che vivono nel mondo lontani da Dio e separati da Dio provino sgomento di fronte alle difficoltà della vita, siano addirittura, cari, oppressi dalla disperazione quando le circostanze diventano difficili per loro, non è motivo di meraviglia per noi. Conosciamo bene qual è lo stato d'animo di un uomo che non conosce Dio e non ha comunione con Dio. Abbiamo noi stessi sperimentato nel passato questa situazione interiore e possiamo quindi, se non giustificarla, almeno comprenderla. Ma che un credente, un cristiano, un figliuolo di Dio, quando si trova nella lotta, nella difficoltà, nella prova, perda il controllo di se stesso e soprattutto perda le risorse della fede, perda le risorse della speranza, per cadere, forse posso proprio dire, in quello stato di agitazione che fa di lui un pusillanime, è incomprensibile, o almeno è comprensibile alla luce di quello che ho già detto, che questa verità è conosciuta solo teoricamente. Questa verità rappresenta, o cari, un patrimonio ma intellettuale, simile al patrimonio intellettuale di tanti cristiani che conoscono bene, conoscono a memoria tutti gli articoli di fede della loro chiesa, della loro comunità. Abbiamo anche noi articoli di fede, è vero? In linea di massima io sono un po' contro gli articoli di fede, ma li comprendo, e comprendo che qualche volta è indispensabile enunciare in modo preciso, o cari, uno dopo l'altro, quello che noi crediamo nei diversi articoli della dottrina cristiana. Ma quanti conoscono questi articoli di fede soltanto teoricamente, intellettualmente? Qualche cosa che appartiene esclusivamente al livello della loro mente, non fa parte della loro esperienza, non è patrimonio del loro spirito. Cari nel Signore, possono anche dire noi sappiamo, ma in realtà non sanno, perché altro è sapere con la mente e altro è sperimentare col cuore. E le verità enunciate dalla parola di Dio devono essere conquistate a mezzo della fede, e conquistate non solo con la mente, ma soprattutto con il cuore. Stanno altri cristiani che credono di entrare in possesso di una conoscenza spirituale, di impossessarsi delle verità della Scrittura attraverso le dichiarazioni degli altri e le esperienze degli altri. Cristiani che sono pronti a raccontarvi decine di testimonianze intorno a quello che sono stati capaci di fare altri fratelli che nella prova, nella distretta, nella tribolazione, nella persecuzione hanno tenuto alto il nome del Signore, hanno manifestato gioia ed allegrezza. Perché? Perché tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Dio. Ma questa conoscenza presa di seconda mano, come ho detto qualche altra volta, acquistata attraverso la vita e l'esperienza degli altri, non è vera conoscenza. Come non è vera conoscenza neanche quella che noi cerchiamo di acquistare e di acquistare in un terreno pietroso per rifarci alla parabola del seminatore, una conoscenza che è priva di una radice. Noi sappiamo, è la realizzazione di una verità che libera, che franca, una verità che dà autorità al cristiano di trovarsi in qualunque luogo e in qualunque situazione come soldato di Gesù Cristo per combattere, ma per combattere con gioia, con allegrezza, per combattere nella certezza che in quel combattimento, in quel dolore, in quella sofferenza, in quelle lacrime, forse in quel sangue, probabilmente anche in quel martirio, è suggellato un bene glorioso che Dio ha preparato per l'anima sua. Gloria al nome del Signore. Paolo, che dicevo, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Dio, può dimostrare questa sua conoscenza. In fondo l'ha già dimostrata al principio del passo che noi abbiamo letto, quando si esprime con queste parole: io fo ragione che le sofferenze del tempo presente non sono punto da guagliare alla gloria che sarà manifestata verso noi. È una dimostrazione inequivocabile della luce che egli possiede, una luce che gli consente di fare dei raffronti tra quello che si può incontrare nel pellegrinaggio, quello che si può soffrire come soldati di Cristo o come credenti dell'Evangelo, e quello che è riservato nel cielo per tutti coloro che perseverano nella volontà del Signore, che rimangono fedeli nelle sue vie. Io fo ragione che le sofferenze del tempo presente non sono punto da guagliare alla gloria che sarà manifestata verso di noi. Cerco di fare un raffronto, ma questo raffronto in ultima analisi non è neanche possibile, perché di fronte alla gloria che ci è stata riservata nel cielo, le prove si sbiadiscono, si impiccoliscono, perdono il loro significato, il loro aspetto cruente, tutto svanisce, e svanisce dietro la visione della gloria. Sia lodato e benedetto il nome del Signore. È un'immagine anche sentimentale, quasi l'apostolo Paolo ci mette davanti allo spettacolo di una notte nera, fosca, che cerca di spaventarci, che cerca di agitare dei fantasmi davanti a noi. Sappiamo bene che nell'oscurità, o cari, anche gli oggetti acquistano delle forme strane, e qualche volta nella nostra immaginazione queste forme si trasformano addirittura in nemici che ci insidiano. La notte sta davanti a noi, ma ecco che spunta il sole della speranza, la luce delle promesse di Dio, e allora, cari, tutto svanisce, tutto viene allontanato, perché di fronte alla gloria che sarà manifestata verso di noi, la prova più dura, il combattimento più impegnativo, perdono il loro significato, il loro aspetto e il loro valore. E io penso a Paolo, che in un'altra delle sue epistole si esprime in un modo ancora più audace, e dico più audace in riferimento alla prova, e più audace soprattutto in riferimento all'esperienza di coloro che si trovano nella prova, quando egli parla proprio così: la leggera nostra afflizione, che solo per un momento ci produce un sopramodo eccellente peso eterno di gloria. Alleluia. Proprio pochi giorni fa e ho ricevuto una telefonata da un fratello che mi stava parlando della sua prova e mi diceva: fratello, è troppo pesante, perché è da troppo tempo che la sto sostenendo. E io ho cercato di ricordargli questo versetto: la leggera nostra afflizione che dura solo per un momento. Ma sembrava che questa parola, oh cari, in qualche maniera lo turbasse. Questa parola non trovava un posto nella sua mente e nel suo cuore. E infatti, fratelli, sorelle, dobbiamo convenire che quando Paolo affermava "noi sappiamo", parlava della condizione di un credente che ha ricevuto luce, che si è impadronito della verità, non intellettualmente, insisto su questo concetto, ma attraverso un'autentica esperienza di fede. E proprio nel possesso di questa verità egli si sente libero, libero anche nella prova più lunga nel tempo, più dura nell'intensità. Ma questo tempo è sempre il tempo, non lo possiamo raffrontare all'eternità, non c'è possibilità di confronto tra il tempo e l'eternità, ma attraverso il tempo noi possiamo mirare all'eternità e attraverso la prova noi possiamo mirare alla gloria. E allora dire con Paolo: la leggera nostra afflizione che dura solo per un momento. Qualcuno ha osato dire a Paolo: Paolo, parli in questa maniera perché non conosci le prove, non sei stato mai padre di famiglia, non ti sei trovato in certe situazioni difficili che si presentano nel seno della casa, o forse anche come ministro e come credente non hai incontrato le difficoltà che si sono presentate per altri. Oh, tutti ti hanno accolto con entusiasmo, dovunque sei andato le chiese erano desiderose di riceverti e di darti il migliore posto. Ecco perché parli in questo modo. Ma fratelli, sorelle, lo stesso apostolo Paolo, lo abbiamo ricordato recentemente, ci ha fornito il catalogo delle sue prove e delle sue sofferenze, e di fronte alle cose che quel grande servo del Signore ha incontrato nel cammino del ministero, viene quasi da chiedersi come abbia potuto un uomo resistere a tutte quelle prove che si sono presentate per lui. Ma la conclusione è ovvia: la potenza della grazia di Dio lo ha sostenuto. Ma per quanto riguarda il suo impegno e la sua responsabilità, egli è stato sostenuto dalla verità, quella verità che lo ha reso libero. Lo ha reso libero davanti ai tribunali, lo ha reso libero davanti ai governatori, lo ha reso libero davanti agli oppositori, lo ha reso libero davanti ai polemici, lo ha reso libero di fronte a quelli che lo sferzavano, lo ha reso libero anche nella prigione, lo ha reso libero in ogni situazione e in ogni momento, anche quando egli sapeva che il suo capo stava per essere reciso, per cadere a terra, egli poteva parlare con serenità e scrivere quella meravigliosa epistola a Timoteo che è stata definita il canto del cigno del servo del Signore, una parola piena di fede e traboccante di speranza che dimostra che egli sa che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Signore. Gloria al nome del Signore. Quando scrive ai cristiani di Tessalonica, probabilmente anche quei cristiani si trovavano nella prova, e non sappiamo con esattezza in quale prova, perché Paolo appena accenna alle prove che si erano presentate per loro, ma nella prova egli ricorda che verrà il giorno che coloro che ci affliggono saranno afflitti. Ma quando verrà il giorno del giudizio per coloro che ci affliggono, allora noi che siamo stati afflitti troveremo requie nel nostro Signore. Gloria al nome del Signore. Naturalmente noi vorremmo sempre conoscere, sapere, penetrare i programmi di Dio, i piani di Dio. Cari nel Signore, qualche volta abbiamo delle pretese addirittura sacrileghe. Secondo il nostro pensiero, noi vorremmo che il Signore, prima di fare qualche cosa, ci domandasse consiglio. Dovremmo concordarla insieme e dovremmo programmarla insieme. E invece il nostro Signore opera da Signore, opera qual egli è, il nostro Dio. Dio, e non soltanto non ci chiede consiglio, ma frequentemente egli, anche per quanto riguarda la nostra vita, ci include nei suoi programmi senza metterci al corrente di qual è il fine dei suoi programmi, per quale scopo noi dobbiamo camminare per questa strada, per quale ragione ci dobbiamo trovare in questa prova, qual è il fine di questa sofferenza o di questa persecuzione. Non ce lo dice anticipatamente. È il nostro Dio, ci chiama a vivere in fede, a credere che egli è Dio, somma sapienza e sommo amore. Dobbiamo soltanto essere fermi, saldi nella convinzione che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano il Dio. Gloria al nome del Signore. Ricordando le parole di Paolo che ho citato proprio in questo momento, ci sarebbe da pensare che le nostre sofferenze, le pene che incontriamo, i combattimenti che sosteniamo sono permessi dal Signore perché egli alla fine vuole concederci un premio più grande. E un premio grande sarà concesso a tutti coloro che con fedeltà e legittimamente avranno sostenuto il combattimento della fede. Personalmente io sono convinto che il Signore nel cielo riconoscerà il diritto di ognuno, riconoscerà il diritto di coloro che avranno versato lacrime, lacrime come suoi servitori e come credenti dell'Evangelo. Non è scritto che egli asciugherà le lacrime dagli occhi nostri? È un pensiero poetico quello che sale alla mia mente, al mio cuore. Quanto più abbiamo pianto, tanto più la mano di Gesù passerà sul nostro viso per asciugare le lacrime. Personalmente sono convinto che il Signore riconoscerà ogni goccia di sangue che è stata versata per Lui, ogni sospiro che è stato elevato nella Sua presenza, ogni combattimento vittorioso che è stato sostenuto nel Suo nome. E quindi possiamo anche pensare che il Signore permette tutto quello che permette, perché alla fine possiamo ricevere, come dice Giovanni in una delle sue epistole, pieno premio. Non un premio scarso, ridotto, ma pieno premio. Gloria al nome del Signore. Sembra quasi, o cari, che le contrarietà, le sofferenze debbano rendere più luminoso e più felice quel giorno. Oh, il giorno che il pellegrino finalmente può arrotolare per sempre la sua tenda di viandante e trovare di nuovo asilo nella sua casa. È il giorno del riposo. E quanto più è stato duro il cammino, arido il deserto, difficile, o cari, il corso del pellegrinaggio, tanto più sarà grande e glorioso l'avvenimento del ritorno di Gesù Cristo, della gloria nel cielo. Gloria al nome del Signore. Sembra proprio che il Signore voglia permettere tutto quello che permette per poter, attraverso il contrasto, evidenziare la benedizione della gloria per i santi, per il suo popolo, per la sua Chiesa. Ma fratelli, sorelle, io queste considerazioni le faccio soltanto in subordinata, perché sono convinto che in ogni cosa che Dio permette c'è un perché, c'è una ragione, è sempre inerente ai suoi piani, ai suoi programmi, quei piani e quei programmi che sono sempre per la sua gloria, e in quanto sono per la sua gloria, sono anche per il nostro bene. Ah, nella gloria, o cari, che è data al nome del Signore, c'è benedizione per il popolo del Signore e c'è benedizione per ogni credente. E noi dobbiamo essere assolutamente certi che c'è una partecipazione. In questo vincolo di comunione che ci unisce a Dio, c'è una partecipazione tra tutto ciò che glorifica il Signore e tutto ciò che benedice la nostra vita. Alleluia, gloria al nome del Signore. E d'altronde io penso che la parola di Dio, attraverso delle immagini, delle figure che noi possiamo prendere come ombra, come simboli, ci dimostra questa verità, e ce la dimostra in una maniera incontrovertibile. Noi abbiamo parlato recentemente di Giuseppe che fu venduto dai suoi fratelli, Giuseppe che purtroppo, cari, per conservare la sua castità e la sua purità fu incarcerato nel torrione delle guardie, Giuseppe quindi che sostenne delle dure, delle pesanti prove.
incomprensibili per un periodo di tempo anche per Giuseppe. Giuseppe stesso probabilmente non si rendeva pienamente conto, perché il Signore, che pur attraverso i sogni aveva espresso una chiamata per lui e gli aveva fatto avvertire una profonda vocazione, o cari, operasse in maniera da fargli incontrare tutte quelle pene e quelle difficoltà. Ma la parola di Dio ci rivela, ci dichiara in maniera aperta, comprensibile, che tutto aveva uno scopo nel piano di Dio, uno scopo che non solo doveva tornare alla gloria di Dio, che non soltanto doveva rappresentare una benedizione per il futuro popolo di Dio, ancora non era nato quel popolo in effetti, ma cari nel Signore, tutto era stato permesso da Dio anche per essere una benedizione per Giuseppe. Alleluia. E abbiamo ricordato anche Sadrach, Mesach e Abednego, i tre giovani ebrei che di fronte al comandamento di Nebucadnezzar, decisi, determinati, si erano opposti a quello che era stato richiesto dal re, e quei giovani andarono a finire in una fornace di fuoco ardente, accesa, o cari, in una maniera tale che fu considerata 7 volte più del normale, gettati, legati in mezzo al fuoco. Ma perché? Il Dio ha permesso che servitori fedeli, giovani che si erano proposti di non contaminarsi, finissero in mezzo alle fiamme ardenti. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. E possiamo pensare a Daniele nella fossa dei leoni. Ma, cari nel Signore, a questo punto qualcuno potrebbe dire: ma in questi episodi noi vediamo e vediamo chiaramente la liberazione del Signore, e il bene di coloro che si sono trovati nella prova è suggellata nella liberazione del Signore. Ma altri continuano a stare nella prova, e anzi qualche volta nella prova giungono fino alle estreme conseguenze. Ma noi crediamo che ugualmente tutte le cose cooperano al bene. E se io guardo a Stefano, il protomartire della Chiesa cristiana, colui che si chiamava Corona, e guardo a Stefano mentre cade sotto quella gragnuola di pietre, io vedo in lui il vincitore, il benedetto, l'uomo che può dire: Signor Gesù, ricevi il mio spirito. Alleluia! Egli già ha veduto il suo Salvatore che si è rizzato in piedi alla destra del Padre per prendere la sua causa nelle mani, per perorare per lui, e continua a vederlo nella gloria, nella consapevolezza che egli sta terminando in vittoria il suo combattimento cristiano. Tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Dio, ma giustamente è stato osservato, non al bene di tutti, al bene di coloro che amano Dio. L'esame che dobbiamo compiere nella nostra vita deve essere indirizzato in modo illuminato. Dobbiamo analizzare il nostro cuore, i nostri sentimenti nel cospetto del Signore. Amiamo il Dio, lo amiamo con tutta l'anima, con tutto il cuore, con il nostro maggior potere. Viviamo la nostra esperienza spirituale in un modo sensibile, cioè la viviamo in maniera che lo Spirito Santo infiammi e infiammi progressivamente la nostra vita per congiungerci al Signore. Ah, compiuta l'analisi, dobbiamo provvedere, e provvedere personalmente, perché l'importante è che alimentiamo questo fuoco dentro di noi. L'importante, cari, che queste fiamme altissime illuminino la nostra vita e la riscaldino, perché quando l'amore del Signore ci possiede, allora dobbiamo, nel pieno possesso di questa verità, vivere in libertà. Liberi da ogni paura, liberi dalla paura della persecuzione, liberi dalla paura del domani, liberi dalla paura delle contrarietà, liberi dalla paura, o cari, di tutto ciò che si può presentare sulla nostra strada, certi che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Dio in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen.